che riguardano quello che noi come discepoli dobbiamo essere qui su questa terra, già. Perché noi spesso da credenti pensiamo a quello che sarà un domani per noi, ed è giusto. Però abbiamo un compito già su questa terra, importante. E riflettevo sul sermone sul monte, un brano molto, molto denso di significato. E in particolare due cose mi vengono in mente pensando a questo discorso, e due cose alle quali il Signore ci paragona, che sono la luce ed il sale. Leggiamo Matteo 5, da 13 a 16. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. La prima domanda è: a chi sta parlando Gesù? A chi è rivolto questo discorso? Non è rivolto in generale alle turbe, alle folle, come accade in altre occasioni, ma è indirizzato esplicitamente ai suoi discepoli. Se vedete il versetto 2, leggiamo: ed egli, aperta la bocca, insegnava a loro dicendo, a chi? Ai suoi discepoli. Versetto 1, i suoi discepoli si accostarono a lui, ed egli, aperta la bocca, insegnava a loro dicendo. Quindi questi insegnamenti riguardano i suoi discepoli. E i discepoli chi sono? Sono coloro che reputano Gesù il maestro, sono coloro che vogliono imparare da Gesù. Quindi sono rivolte a tutti quelli che vogliono seguire Cristo, quelli di allora, ma quelli di chi si reputa oggi discepolo di Cristo, quindi di noi oggi. Qui questo brano che abbiamo letto vuol sottolineare la funzione che ogni discepolo ha nel mondo. Qui sta parlando delle caratteristiche, Matteo parla delle caratteristiche del regno in particolare. Qui sta parlando di cosa in questo brano deve fare, qual è la funzione nel mondo di un discepolo. Perché ognuno di noi nel suo ambiente, dove viviamo, dopo queste parole che ascoltiamo oggi, ha una grossa responsabilità. Verso chi? Verso chi ci circonda, non solo verso noi stessi. Ciò che sceglie come metafora, che Gesù sceglie come metafora, è una metafora non casuale e contiene diversi significati su cui vale la pena riflettere. Strano paragonare le persone a il sale e la luce. Cos'era il sale nell'antichità? Cosa si usava? A cosa si usava il sale nell'antichità? Era un sistema di conservazione. Non esisteva ancora la tecnologia del freddo. Oggi andiamo sul mercato, prendiamo la roba surgelata o congelata, ma la roba per essere conservata si metteva sotto sale. Era l'unico modo per evitare che il cibo andasse a male, evitava la corruzione. Era una sostanza preziosa, magari non tanto perché abitava, magari non vicino ancora, vicino al mare, ma perché abitava lontano dal mare, era una sostanza preziosa, era una sostanza di scambio, si usava per fare degli scambi commerciali. E addirittura esisteva una strada, si chiama la strada del sale, che passava nel Monviso, c'era un buco che si passava nel mezzo. Oggi è inutilizzato ancora in cucina per che cosa? Per dare sapore, quindi conservava, dava sapore alle pietanze. Sapete, in Toscana quando non si mette sale, sapete cosa si dice? Non si dice che non è salato, si dice è sciocco. Ed è sintomatico, perché si dice anche in italiano avere del sale in zucca. È uno dei modi gentili per dire qualcuno sia un semplicione. Quindi il sale, abbiamo visto almeno tre cose: da sapore, conserva ed è associato all'intelligenza. E che relazione ha? Cosa voleva dire Gesù con questa semplice associazione fra i discepoli e il sale? E cosa vuol dire per noi oggi? Come si attualizza oggi per noi? L'intelligenza che deve possedere il credente, che cos'è questa intelligenza? Non è proporzionale al suo titolo di studio. Uno pensa oggi, ah, questo è un dottorato di ricerca, è intelligente, questo è laureato, è intelligente, lui lavora la terra, ha fatto la terza elementare, non è intelligente. Non è questo, perché sarebbe ingiusto, perché qualcuno ha avuto l'opportunità, qualcuno non ha avuto l'opportunità di poter fare determinati percorsi. L'intelligenza di cui si parla qua è un dono di Dio. Per chi? Per chi lo vuole seguire rettamente. In Efesini 1,8 si legge: egli è stato abbondante in grazia verso di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza. Quindi cambia il paradigma. La sapienza e l'intelligenza si acquista da Lui, non con un nostro sforzo o un nostro percorso. Noi sbagliando associamo spesso l'intelligenza a che cosa? Le quantità di cose conosciute. Quante cose sai, come sei intelligente. Non è questo l'intelligenza di cui si parla qui. Non è questa l'intelligenza spirituale. L'intelligenza di cui parla Gesù è quella che permette di conoscere la sua volontà affinché poi possa essere messa in pratica nella nostra vita. Attraverso il rinnovamento del nostro cuore possiamo comprendere quello che Lui vuole nella nostra vita e da uditori possiamo essere facitori e se siamo intelligenti lo mettiamo in pratica. In Proverbi 9,10, ve lo leggo, leggiamo: il principio della saggezza è il timore del Signore. E conoscere il santo è l'intelligenza. Come cambia? Conoscere il santo è l'intelligenza. Questo cosa vuol dire? Che il mondo, chi non conosce il santo, è privo dell'intelligenza. Quindi se conoscere Dio vuol dire avere la sua intelligenza, non conoscerlo vuol dire non avere l'intelligenza. E i risultati li vediamo quotidianamente. Tu parlavi di attentati, le cose che vanno come stanno andando. Per quale motivo? Perché è così? Perché l'uomo ha ottenebrato, la sua intelligenza è ottenebrata. L'uomo non conosce Dio, l'uomo non vuole mettere Dio nella sua vita al primo posto. E i risultati li vediamo quotidianamente. E noi siamo chiamati a portare la sapienza di Dio nel mondo. Quello che Gesù vuole è che noi siamo in questo mondo e che siamo diversi da questo punto di vista, che noi portiamo quello che è il suo timore all'interno della nostra società. Parlandone, Frank parlava, cos'è importante? Questo è portare l'intelligenza di Dio nel mondo. Beh, tutti i credenti sono intelligenti? Quindi basta che uno nasce di nuovo ed è intelligente? Beh, è un buon inizio. Che è un buon inizio, perché il timore dell'Eterno è il principio dell'intelligenza. Ma in Giacomo 1,5 vediamo un passo successivo. In Giacomo dice: se alcuno di voi manca di sapienza, la chiega a Dio che dona a tutti liberalmente, senza rinfacciare, e gli sarà donata. Un passo ancora oltre. Noi possiamo chiedere l'intelligenza, possiamo tutti essere spiritualmente intelligenti, ma dobbiamo chiederla a Dio. E il brano in Giacomo dice: chiedete con fede. Quindi bisogna chiedere a Dio, bisogna riconoscere a Dio che abbiamo bisogno della sua sapienza. In Giacomo 3,17 si legge: la sapienza che è da alto è pura, pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità e senza ipocrisia. Sembra banale, ma non lo è, ma chiedere a Dio, cosa vuol dire chiedere la sapienza a Dio? Quando è che uno chiede a un altro una cosa? Quando si rende conto che non ce l'ha. Questo è il segreto. Finché uno si pone di fronte a Dio, di fronte alla sua parola, pensando di avere tutto e che non ha bisogno di niente, non chiederà. E se non chiedi, non ottieni. Quindi dobbiamo riconoscere che la nostra intelligenza è ottenebrata. Le nostre caratteristiche umane non ci permettono di avere una vita intelligente nei confronti di Cristo. Per cui dobbiamo chiedere con fede e riconoscere che la nostra intelligenza umana, le nostre caratteristiche umane non ci possono da soli permettere di avere una vita come Lui vuole. Non siamo in grado di vivere da soli la vita intelligente che Egli vuole da noi. Dobbiamo chiedere, riconoscere che siamo limitati e chiedere a Dio di darci la sapienza che viene dall'alto. Una sapienza che è impura, arrendevole, mite, non è una sapienza. Quando l'uomo ha la sua sapienza, combatte, la vuole imporre agli altri, e sulla base della sapienza umana si creano divisioni, no? Ognuno la pensa, correnti filosofiche, correnti di pensiero, ognuno con la sua saggezza. La saggezza di Dio crea unione, all'interno della Chiesa. Un cristiano che ha fatto questo passo desidera veramente essere un discepolo, uno che vuole imparare da Dio e vivere con le caratteristiche che Dio vuole per noi già su questa terra. E un'altra di queste caratteristiche, appunto, abbiamo visto del sale, è dare sapore. Dare sapore nella propria vita, intanto, ma anche nella vita di chi ci sta intorno. La quale oggi, com'è la vita del mondo? Come la percepite quando parlate con le persone? Non hanno obiettivi, è priva di gusto. E ognuno cerca punti di riferimento. E uno si ritrova i punti di riferimento. Si trova degli scopi della vita per dare un senso alla vita. Qualcuno canta che un senso di questa vita non ce l'ha, no? Io non so tutte le parole. È vero, questa vita senza Gesù non ha alcun senso. Non ha un punto di riferimento. Perché non devo uccidere? Perché non devo fare determinate cose? Sulla base di che cosa mi devo comportare in un certo modo? Perché devo seguire nella mia vita un certo modo di comportarmi o di fare? E perché devo mettere al primo posto certe cose, certi valori? Perché lo faccio perché Dio è il mio punto di riferimento. Se nella vita sei un navigante, non gli dai una rotta, un punto di riferimento, può navigare dove vuole. E non c'è una rotta preferenziale. Se non ti do un punto di arrivo, tutte le rotte vanno bene. Ma se ti do un punto di arrivo, da dove sei, quello è il punto di arrivo, allora la rotta è ben chiara e c'è la bussola per arrivarci. Su un muro una volta ho letto: nasci, consuma, crepa. Cioè, questo era proprio scritto su un murales. Ecco, questa è la vita che viene vista e viene percepita dal mondo e che viene proposta dagli uomini. Alla fine sì, nasci, consumi, in un mondo consumistico, e poi crepi. Anche se molti fronzoli nascondono questa dura verità. Cosa facciamo noi per dare sapore alla vita degli uomini? Cosa facciamo noi per dare sapore alla nostra vita? La nostra vita ha sapore. Gesù afferma chiaramente che senza di Lui, senza la speranza che Egli ci ha donato, senza la Sua amicizia, la vita non è pienamente godibile. E questo vale qui sulla terra, vale anche per noi. Egli vuole darci una vita piena ai credenti, ai discepoli, già qui su questa terra, dove piena non vuol dire piena di quello che il mondo offre, piena vuol dire avere la sua vicinanza, la sua amicizia, la sua comprensione, la sua consolazione, perché la vita è piena di difficoltà, non è che uno che diventa credente, tam, tutto diventa appianato. Se vedete la vita dei credenti, non è che è stata così semplice, eh? Non è che Paolo, da quando si è convertito, le cose si sono semplificate, anzi, forse si sono rese molto più complicate, ma la sua vita era piena, la sua vita aveva uno scopo. Paolo era alla ricerca di uno scopo, l'aveva riempito come? Nel giudaismo, nell'essere fariseo, nel seguire le regole, nel seguire le tradizioni, tu parlavi di tradizioni, questo aveva riempito la vita di Paolo. L'uomo tende ad ubriacarsi con queste cose, l'uomo deve perdere coscienza di questo buco che ha. Qualcuno dice che l'uomo ha un buco a forma di Dio, che deve essere riempito. E ognuno lo riempie come vuole, se non trova Dio, con dei surrogati, tradizioni, obiettivi, sette, soddisfazioni nella vita, nel lavoro, soldi, una bella famiglia. Sono tutte cose che una volta che le hai ottenute, perdono il loro valore, perché l'uomo è fatto così, corre, corre. L'Ecclesiaste dice un correre dietro al vento, perché ogni volta che lo raggiungi il vento si sposta. Quindi sono tutte cose belle, non sto dicendo che non sono cose positive, sono cose che il Signore ci ha donato, che devono essere vissute in modo sano. Quello che riempie la nostra vita, che dà un senso, è la speranza di una vita con Lui, che sarà un domani appieno, ma che già da oggi si manifesta nel poter vivere con degli obiettivi sani, con una vita che Lui gradisce, e questo riempie la nostra vita, questo che dà sapore alla nostra vita. Oltre a dare sapore, il credente è chiamato a conservare il mondo dalla corruzione. Il sale abbiamo visto che conservava, preservava dal marcire, che ha attaccato e degradato i modi e i costumi della nostra società moderna. La corruzione, riconosciamo che il mondo è corrotto, abbastanza, noi non dobbiamo vergognarci di andare controcorrente. Il sale non deve vergognarsi di conservare la roba, non deve marcire pure lui per adeguarsi al marciume sottostante. Gesù ci chiama a far sentire l'errore, a non adeguarci al mondo, a non adeguarci al modo in cui il mondo vede la normalità. Ormai non si parla neanche più di depravazioni, ormai si parla di altra normalità. Avete sentito questo modo di parlare? Non c'è più una cosa giusta e una cosa non giusta, ci sono normalità diverse. Sta a te scegliere liberamente, secondo la tua indole, qual è la tua normalità. E sapete una cosa? L'uomo si abitua, il cervello dell'uomo è talmente fatto bene che di fronte alle cose, ai disagi anche, piano piano si abitua e riesce a sopravvivere. E piano piano assopisce la sua morale, piano piano la morale, i valori scendono e ciò che 20 anni fa era scandaloso, oggi diventa del tutto normale. E tra 20 anni sarà meglio? No, la parola ci dice che non andrà meglio, Cioè, se leggiamo la parola di Dio, siamo chiamati a un mondo in cui le cose non andranno meglio. Perché quando ci diciamo, ma le cose vanno peggio, è del tutto normale. Le cose andranno peggio. E qual è il nostro ruolo quando le cose vanno peggio? Sarà ancora più difficile per noi, per i nostri figli, essere sale in questo mondo. Sarà ancora più difficile. E sapete qualche cosa? Che la cosa, anche la Chiesa rischia di assopirsi. Anche la Chiesa rischia di non essere permeabile ai messaggi, a queste frecce, a questo veleno che viene dal mondo. E anche nella Chiesa si rischia di adeguarsi ai modi di vivere del mondo stesso. Per quale motivo? Spesso per evitare di perdere le nuove generazioni. Specialmente uno guarda i giovani e dice non possiamo insegnare una Chiesa in cui ci sono certi valori, ci sono certe prescrizioni che sono valide tutt'oggi, perché sono obsolete, sono fuori moda. Se io vado a dire a un giovane non fare questo, questo e quest'altro, domani se ne va, e io la mia chiesa me la trovo vuota. Allora adeguiamoci, rendiamola meno netta la divisione fra noi e il mondo, in modo da essere un po' più appetibili. Facciamo un po' di marketing di chiesa, Quindi il marketing, piazziamo, posizioniamo la chiesa rispetto a quello che i giovani vorrebbero, non quello che Dio vuole. Così facendo la Chiesa perde la sua funzione di esempio e di integrità. Viene in mente una Chiesa, avete in mente la Chiesa di Laodicea? Vi leggo io qualche brano, lo trovate in Apocalisse 3. All'angelo della Chiesa di Laodicea scrivi, queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Essere tiepidi, né freddi né ferventi. L'acqua tiepida non serve né a fare un buon tè né a fare una buona limonata. La devi o raffreddare o riscaldare. Di per sé, forse a lavarsi serve magari, però non serve a niente. Sapete il termine Laodicea? Cosa vuol dire l'origine? Così come piace al popolo. E il nome è sintomatico. Se noi vogliamo creare, essere così come piace al popolo, diventeremo tiepidi, diventeremo un sale insipido, che non serve a niente. E Gesù stesso evidenzia il rischio della perdita della funzione del discepolo nel mondo, parlando del sale che diviene insipido. Oggi si capisce poco questo paragone, perché oggi il sale non diventa insipido, oggi il sale è sale, lo apri, lo butti nell'acqua e fai il sale, perché è più puro. Ma il sale una volta era pieno di impurità e poteva perdere la sua sapidità, quindi poteva diventare insipido. E a quel punto era del tutto inutile, perdere le sue caratteristiche che lo distinguevano. Non valeva più niente, a niente, veniva buttato ed è sintomatico che dice viene calpestato dagli uomini. E sapete, riflettevo quando leggevo questa espressione, che tu diventi come piace al mondo per conquistarti il mondo, tendenzialmente, o perché vuoi far parte, vuoi essere apprezzato dal mondo. Ma noi, un credente, non potrà mai essere esattamente come il mondo, perché lo spirito in noi ci rende tiepidi, almeno, non freddi. Okay? E questo dualismo, questa tensione che abbiamo, fa sì che non siamo grati a Dio, ma neanche al mondo. Per cui siamo calpestati anche dal mondo. Essere calpestato vuol dire essere disprezzato. Okay? Quindi per non essere disprezzati diventiamo come piace al mondo e proprio per questo saremo disprezzati dal mondo. Un'altra cosa che aggiungo, che il sale ha di proprietà, se uno prende una manciata di sale cosa succede? Gli viene sete. Ecco, il ruolo del credente nel mondo è far venire sete alla gente. Far venire sete di quella sete che in Matteo leggiamo al versetto 6, 5-6. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Dobbiamo far venire sete a questo mondo, una sete di giustizia, una sete che deriva dal fatto che vedono una vita giusta, una vita giustificata, una vita coerente con quello che è scritto nella Bibbia, con quello che diciamo. Una vita coerente forse è la cosa più difficile, tutti sanno come si dovrebbe fare, ma nessuno lo vive. Qualcuno diceva, fai quello che ti dico, non fare quello che faccio. Che valore ha il messaggio di una cosa di questo tipo? Se tu che lo insegni non sei in grado di seguirlo, io adesso sto insegnando subacquea, sto facendo un corso per diventare istruttore. Quando spiego le capovolte, l'allievo mi dice, me lo fai vedere? Se io non sono in grado di farlo, qual è il messaggio? Sì, te la spiego, ma se tu stesso non sei in grado di farla, vuol dire che serve a poco. Tu vai in acqua da 20 anni, se non sei in grado di farlo vuol dire che non serve, per cui essere coerenti con quello che si insegna, con quello che si dice, è un grande faro, un grande senso di conservazione e di dare al mondo una direzione. E infatti Gesù continua con il paragone della luce. E la proporzione che Gesù fa di seguito è: la Chiesa, credenti, la Chiesa come insieme ai discepoli, sta all'uomo come la luce sta al mondo. E se pensate alla funzione della luce nel mondo, possiamo comprendere la grandezza della missione che abbiamo. Pensate per un attimo vivere nel buio completo. E non mi riferisco tanto, mi riferisco alle persone, ad esempio, che hanno perso l'uso della vista, ma anche alle persone che vivono senza luce. Io lavoro con i finlandesi e vi assicuro che quando, mi ricordo una volta è venuto uno da noi in Italia, era gennaio-febbraio, quindi lì da loro c'è, anche in Svezia, ci sono i 6 mesi di buio. Ecco, quando siamo usciti per andare a pranzo insieme, lui si è fermato, ha aperto le braccia, ha chiuso gli occhi e è rimasto fermo a sentire il sole addosso. Mi ha fatto impressione. E in Finlandia, che è un paese dove si vive abbastanza bene, c'è il più alto numero di suicidi al mondo, perché manca la luce. Crea depressione. Quando vivevamo a Genova ci dicevano che le case erano buie a Genova, perché ci sono casa su casa, per cui non entra luce. Il dottore ci diceva, è origine di depressione. La luce di per sé, la mancanza di luce crea depressione. La luce è importante, il mondo vive nelle tenebre spirituali più fitte. Non solo, il mondo non conosce cos'è la luce. Questa, un cieco dalla nascita non sa forse cos'è la luce, non sa neanche cosa vuol dire vivere nella luce. In Efesini 5,8 si legge, perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Non c'è aria di grigio, non c'è penombra. Eravamo tenebre, ora siamo luce nel Signore. E mi colpisce che non si usa l'espressione eravate nelle tenebre e ora siete nella luce. Dice eravate tenebre e ora siete luce. È molto diverso. Cioè essere tenebre vuol dire che proprio tutto il tuo io è al buio. Non è che tu sei, diciamo, hai qualche direzione ma vivi nelle tenebre. Essere tenebre vuol dire non avere nessun punto di riferimento. E noi eravamo tenebre. Anche noi eravamo immersi in questo buio. E se non siamo più in questo buio, non è per la nostra capacità, ma è per la sua grazia, per la quale siamo stati portati dalle tenebre alla luce. Ci ha tolto dallo stato di ignoranza nella quale ci troviamo e ci ha donato la conoscenza della verità. In Giovanni 3,19 leggiamo come Giovanni Battista parla di Gesù. E il giudizio è questo, che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce. Leggiamolo. La luce è venuta nel mondo, Gesù è paragonato alla luce, e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce. L'uomo ama le tenebre. Avete presente quando, ecco, quando sveglio i miei bambini la mattina, che non si alzano, accendo la luce. Loro cosa fanno? Mettono la testa sotto le coperte. Tutti penso l'abbiamo fatto. Perché vogliamo dormire, non vogliamo svegliarci. In fondo lo stato di torpore in cui viviamo ci piace. Non sappiamo cosa vuol dire vivere. Cioè è impegnativo andare ad alzarsi la mattina e andare a scuola. Vogliamo stare nel torpore, vogliamo stare nelle tenebre. L'uomo ama le tenebre, perché se vedesse le luci dovrebbe abbandonare, dovrebbe vivere diversamente, dovrebbe responsabilizzarsi. Meglio non sapere, perché una volta che sai, diventi responsabile di quello che sai. Gesù è l'unica sorgente di questa luce. La luce è venuta nel mondo, per mezzo della quale noi risplendiamo oggi, solo quando diventiamo suoi. È un po' come essere degli specchi, non brilliamo di luce nostra. Sapete, la luna non brilla di luce propria, eppure fa una bella luce di notte. Brilla di luce riflessa. Noi non brilliamo di una nostra luce, non portiamo avanti noi stessi. Siamo degli specchi che devono essere però rivolti verso la sorgente luminosa, perché se uno specchio lo rivolgi verso il buio, fa buio, non è che fa luce. Quindi lo specchio deve ricevere questa luce e la deve riflettere, diffondendola in ogni direzione. Se lo specchio si gira o se viene coperto, sempre specchio è, ma la sua funzione si azzera. La luce non viene più riflessa. E per essere degli illuminatori, quindi dobbiamo, uno, essere in stretta relazione con il Padre. Se non siamo in stretta relazione con il Padre, la gente vede noi stessi. E siccome noi eravamo quelli immersi nelle tenebre, quello vede, non vede altro. Per cui ogni volta che noi mostriamo noi stessi, il nostro specchio riflette noi, i nostri valori, la nostra povertà spirituale, la nostra incapacità a vivere, i nostri limiti. Ma quando siamo esposti verso Dio, quindi quando siamo in comunione col Padre, riceviamo la luce. Ma non basta. Questa luce deve essere visibile al mondo, per cui deve essere scoperta. Uno specchio che è direzionale, che riceve e basta, ma non riflette dalle altre direzioni, non fa il compito di illuminare. Così come è ben visibile una città in cima ad una montagna, dobbiamo essere esposti. Già il termine esposto di per sé ha all'interno una nozione di pericolo, no? Uno dice sei esposto ai pericoli, quindi esposti, certo che siamo esposti ai pericoli, siamo esposti perché diventiamo visibili, giudicabili, identificabili. E quindi la nostra vita poi deve essere coerente. Frank ha parlato, ha detto, preferisci seguire quello che dice la Bibbia o le tradizioni? Stai sicuro che il mondo sa benissimo come si vive seguendo la Bibbia. E anche i non credenti ti guardano e dicono, tu non vivi come è scritto nella Bibbia. Io non lo faccio e non lo voglio fare, ma so come tu dovresti vivere. Lo facciamo nella Chiesa, perché anche la Chiesa, tutti quanti guardano gli altri come vivono senza guardare se stessi, no? Perché il credente conosce e questa conoscenza, quando non è pura, non è mite e arrendevole, serve a giudicare. Non è una conoscenza che serve a crescere, è una conoscenza che serve a vedere gli altri come vivono. Tutti sappiamo come gli altri devono vivere, ma dobbiamo mettere in pratica noi. Quindi quando tu ti esponi e dici io sono credente, io vivo secondo quello che c'è scritto qua, dal giorno dopo in poi, ok, verifichiamo. E mentre Dio ha una gran misericordia, soprattutto aspetta, quello che Dio ha e che noi non abbiamo è il fattore tempo. Noi non diamo tempo agli altri. Noi quando capiamo una cosa che va fatta in un certo modo, dagli altri lo pretendiamo in un battito d'occhio. Dio ci dà tempo, ha pazienza. Il mondo non ce l'ha. Quindi Frank, d'ora in poi, quando parlerai con queste persone, tu fai giustissimo, ma la sua vita è esposta adesso, lui si è preso una grossa responsabilità, ma è quello che dobbiamo fare. Una città deve essere visibile, la metti sopra un monte per essere visibile, perché la vita deve essere nostra, deve essere di esempio e di riferimento. E qual è l'obiettivo di questo esempio e riferimento? Portare gloria a noi stessi? Fare la nostra religione? Fare la nostra setta, la nostra corrente di pensiero? No, in questi pochi versetti Gesù spiega anche questo, affinché, c'è scritto, veggano le vostre buone opere e glorifichino chi? Non noi, il Padre vostro che è nei cieli. Non, qui c'è tutta la dottrina, nel senso che tu puoi mettere tutte le regole del mondo, tutta la tradizione del mondo, ma quello che la gente vede è la tua vita, perché la tua vita è uno specchio di come quello che dici viene messo in pratica. Funziona o non funziona? È la prova del 9. Se quello che dici ha successo, io vedrò un credente che vive in un certo modo e che vivere in questo modo gli permette di avere una speranza, e questa speranza gli dà fede, e questa fede gli permette di vivere contento dello stato in cui si trova, indipendentemente dalle circostanze. Dura, ok? Però questo è il path, il percorso, diciamo. Vedere una persona stabile è raro. Oggi vedere persone stabili è raro nel mondo, perché tutti fanno dipendere la propria stabilità interiore dalle circostanze, il lavoro, i soldi, la salute. Tutte queste cose sono la base per una stabilità umana. La stabilità spirituale dipende dalla speranza che abbiamo in Dio, e questo si vede. E quando portiamo questo, quando le persone riconoscono e ci dicono: com'è che tu vivi così? E lì abbiamo due possibilità. Dire: ho fatto del training, ho imparato l'esperienza, la vita, la mia capacità. Oppure dire: no, guarda, io sarei disperato se non fosse che Dio mi ha dato una speranza. Perché l'obiettivo della nostra vita è riflettere Lui, non noi stessi. Se la luna pensasse di portare la sua luce e di poter da sola, indipendentemente dal sole, illuminare il mondo, basta un'eclisse e diventa buio. Lo scopo quindi non è portare qualcuno a noi, ma a Dio, sempre consci del fatto, come si legge in Salmo 36,9, ve lo leggo io: per la tua luce noi vediamo la luce. Salmo 36,9, per la tua luce noi vediamo la luce. Se ci stacchiamo dalla nostra fonte di energia, siamo destinati a spegnerci piano piano. È come una batteria ricaricabile. Si ricarica e dà energia, ma riceve energia e dà energia. Quando stacchi la corrente, la fonte primaria di energia, la batteria piano piano, si vede dai nostri cellulari, no? Si spengono. E riflettiamo che adesso per noi la luce è abbastanza normale avere in casa le luci sempre accese. Accendi l'interruttore, lo lasci sempre acceso, chi se ne frega. Ma una volta la luce era molto più difficile da tenere in casa. C'era forse una lampada d'olio e l'olio costava. E una volta, quindi quando l'accendevi, serviva. Non è che dici: l'accendo come i miei figli, intanto mi divento matto perché ho tutte le luci accese in casa, no? Non ti serve, spegni. La luce costava, per cui quando si accendeva si metteva bene in alto, perché l'energia che dava luminosa fosse utilizzabile da tutta la casa, si vedesse in tutta la casa. Per cui era assurdo coprirla, nascondere l'unica fonte di luce sotto, la traduzione vecchia parlava di moggio, è un recipiente il moggio, che serviva per misurare il grano, ok? Quindi è un non senso. Accendi la luce, spendi e poi la copri. E così è per noi oggi. Se siamo suoi discepoli, la nostra stessa vita quotidiana, non cerchiamo l'eccezionale. Ci sono vite eccezionali, oppure sono momenti. Mi piace dire così, ci sono momenti eccezionali di vite ordinarie. Perché anche i grandi personaggi della Bibbia, noi conosciamo alcuni eventi particolari, ma hanno avuto poi vite ordinarie. Hanno avuto scelte eccezionali nei momenti cruciali della loro vita. Quindi ognuno di noi può avere dei momenti eccezionali in vite ordinarie, ma è l'essere fedeli nell'ordinarietà che è importante, perché è la preparazione per l'eccezionalità. Mi spiego meglio. Se tu sei fedele nella vita ordinaria, se tu ti abitui a mettere Dio al primo posto, a pensare a cosa vuoi della tua vita, quando ti sarà chiesta una prestazione eccezionale, sarai pronto. Pensate a Davide. Davide pascolava le pecore. Davide non faceva un training, non faceva i Navy Seals per prepararsi a Golia, non ha fatto un percorso come si uccide un gigante. No, lui guidava le pecore. Però se c'era un leone, lui uccideva il leone. Per cui lui si è... E quando dice a Saulo, come Dio mi ha aiutato a vincere il leone, così io distruggerò Golia, cosa vediamo da questo? Che lui non reputava di aver ucciso il leone con le sue forze, ma aveva visto come Dio poteva aiutarlo a sconfiggere un evento eccezionale. Quindi nella vita ordinaria impariamo, per fare training, per gli eventi eccezionali che capiteranno. Nella vita di ognuno di noi capiteranno eventi eccezionali e dovremo essere trovati pronti. Se abbiamo fatto un training prima, non ci si improvvisa. Vite ordinarie, momenti eccezionali in vite ordinarie. Illuminare il mondo in mezzo alle tenebre. E com'è che una luce viene coperta? Cos'è che copre una luce? Cos'è che può coprire? Mi sono fatto la domanda. Com'è che io potrei coprire la mia luce? Beh, posso coprirla perché ho tante altre cose da fare. Posso coprirla preso dal mio percorso quotidiano. Posso coprirla perché mi vergogno, perché so che quella luce darebbe fastidio. Ci sono tanti motivi per cui noi copriamo questa luce, però c'è questa luce. E mi rifletto anche che questa luce, sotto, pensa, una candela, se la metto sotto un bicchiere, cosa succede alla fine? Si spegne. Ok? Per cui abbiamo bisogno, per vivere da credenti, di illuminare, perché dà forza a noi stessi. Dà forza a noi stessi questo training di portare la luce nel mondo. Se non si vede luce nella nostra vita, se chi ci circonda non nota questa luce, se non diamo fastidio, c'è qualche problema. Abbiamo coperto noi questa luce, per paura che si notasse troppo, che dia troppo fastidio in mezzo al buio. Mio papà era alto, era siciliano, e in Sicilia sono tutti bassini. Però essere alti è una cosa di pregio. E mi raccontava che quando era in piazza con tutti quanti, lui si metteva in fondo e si abbassava, perché si sentiva a disagio, perché erano tutti bassi. Quindi invece di aver capito che essere alti è una cosa importante, cioè una cosa positiva, si era adeguato limitandosi. Okay? Ci notiamo, se noi viviamo così, se noi diciamo agli altri quello che diceva Frank, ci facciamo ben notare in questo buio, quindi siamo esposti. Siamo pronti a dar fastidio o vogliamo essere accettati dal mondo? Eppure riflettevo, la nostra sorte, se siamo discepoli di Cristo, siamo discepoli di qualcuno che il mondo ha odiato. Come pensiamo a volte di poter essere accettati in questo mondo portando avanti le parole di uno che è stato odiato dal mondo? Siamo dei maghi. Noi pretendiamo di essere accettati nel mondo essendo discepoli di uno che il mondo ha odiato. Di fronte alla scelta, il mondo ha scelto Barabba e oggi ne vediamo le conseguenze. Ha scelto l'omicidio, ha scelto il male. Quello vuole il mondo. Chi è per Gesù non viene apprezzato tendenzialmente dal mondo. Come hanno rifiutato lui, c'è scritto, non siamo più del nostro maestro, i discepoli non sono più del maestro. Se hanno odiato lui, odieranno anche noi. E Gesù non ha avuto mezzi termini, li ha avvertiti. Non ha detto, no, ma state tranquilli, vedrete che poi non sarà così male. No, li ha avvertiti. Sarete battuti, picchiati, uccisi. Però dice, beato, nella parte delle beatitudini, beato chi soffrirà per causa sua. Per essere dei buoni illuminatori sarà necessario noi stessi non essere nel buio, perché altrimenti non illumini. Pericolo nel quale si può incorrere. E come facciamo a sapere se siamo nel buio o se siamo nella luce? Come fai a saperlo? Esistono diversi termometri, intanto dalla tua relazione con il Padre, ma mi piace che in Primo Giovanni c'è proprio un esempio, c'è proprio il termometro. In 1 Giovanni 1,7 c'è scritto: se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. E al versetto 10 continua: chi ama suo fratello dimora nella luce. Strana questa cosa. Il termometro e la comunione non è nient'altro che vedere come vivi in comunione con la Chiesa. come ami tuo fratello? Spesso si dice, si sente dire, in questa chiesa non mi sento amato. No, quelli non mi amano, quello non mi ama, lui non mi ama. E un ragazzo mi disse, nella chiesa, non c'è scritto sentitevi amati gli uni gli altri. C'è scritto amatevi gli uni gli altri. Per cui, nella misura con la quale tu sei in comunione con Dio, tu sei in comunione con tuo fratello, ecco, è la misura che tu stai camminando nella luce. Se amiamo i nostri fratelli, non se sopportiamo, no? Ma se amiamo, allora siamo sicuri di essere nella luce. Da questo sapranno che siete miei, dall'amore che avrete gli uni per gli altri. Non ha detto da questo saprete che siete miei, da un tatuaggio, da un segno distintivo, da un anello, no? Tutti gli uomini piace distinguersi per qualche cosa che unisce un clan, no? Anelli, tatuaggi, segnali. Ecco, il tatuaggio di essere cristiano è dall'amore che avrete gli uni per gli altri. Strano come messaggio, ma è questo. Il Signore non ha creato, non è venuto qui solo per salvarci, ma è venuto qui a salvarci e a creare una chiesa. E una chiesa vive insieme. Amarsi gli uni gli altri, essere uniti nella chiesa, avere un medesimo sentire, che non vuol dire essere allineati su tutto, vuol dire essere uniti col medesimo obiettivo. Una chiesa che unita illumina il mondo, questo è il concetto. Quindi illuminare il mondo non si può farlo da soli. Sì, è vero che poi ognuno di noi vive da solo nel proprio ambiente di lavoro, ma tu fai parte di una chiesa. E della Chiesa che è un faro del mondo. Quindi ama tuo fratello, unisciti a tuo fratello, vivi in comunione con la Chiesa e sarà la cartina tornasole che stai camminando nella luce. E mi riflettevo qual è l'essenza della luce. Sapete che la luce bianca che noi percepiamo è un insieme di onde elettromagnetiche, cioè le onde elettromagnetiche sono dei campi elettromagnetici e ogni onda, pensate proprio come un'onda, ogni onda ha una diversa frequenza e una diversa fase. Avete presente l'arcobaleno? Ecco, la stessa cosa. Quindi l'arcobaleno scompone le onde elettromagnetiche. Quindi ogni frequenza ha la sua caratteristica. Ma la luce bianca nasce dall'amalgama, dall'unione di queste onde. Ognuno singolarmente è verde, blu. E se mancasse una di queste onde, la luce percepita sarebbe diversa. Avete presente anche il cartoncino, c'è un famoso esperimento di un cartoncino con tutti i colori, lo fate girare e diventa la luce bianca. Ecco, questo è. Noi dobbiamo emettere luce bianca, dobbiamo riflettere la luce bianca, ognuno nelle sue diversità. Quindi non ci dobbiamo appianare l'uno con l'altro. Se tu sei verde, sii verde, sii un buon verde, che non devi essere blu. Rispetta il blu, non fare che il blu deve diventare verde perché tu sei verde. Il verde è verde, il blu è blu, il rosso è rosso. E ognuno ha le sue caratteristiche, ma il bello di questa luce che nasce insieme è quando si fondono insieme queste onde elettromagnetiche e esce fuori la luce bianca. Questo sottolinea l'importanza dell'unità della Chiesa. Siamo tutti diversi, unici, tutti con pari importanza e dignità. Ma la forza e l'essenza stessa della Chiesa risiede nell'unità dei credenti. Ed è per questo che la prima cosa che il nemico fa in una chiesa e provare a dividere, perché è lì che incominci a entrare all'interno della chiesa il nemico, a renderci dei colori isolati e scorrelati, a dire il verde è meglio del blu, il blu non ha capito niente del Vangelo, è il verde il Vangelo. La cosa più importante è che l'unità della chiesa sia basata sull'amore che è e deve essere l'unico collante fra di noi. Ricapitolando quindi, queste parole ci rendono responsabili per la nostra vita qui su questa terra, perché non sta parlando della vostra vita futura, sta parlando del nostro compito su questa terra. Siamo chiamati a vivere in modo coerente, siamo chiamati a essere esposti, cosa che non ci piace essere esposti, siamo chiamati a essere luce in un mondo che è tenebre. Quindi prendiamo atto che quello che il mondo ha, quello che il mondo offre, è tenebre. Per cui dobbiamo desiderare? No. Si è mai visto che la luce desidera le tenebre? Quindi il mondo è nelle tenebre. cerchiamo di capire, di comprendere lo stato di tenebre in cui vive, per poterli aiutare a trovare la direzione giusta. E la direzione giusta non siamo noi, la direzione giusta è la speranza che viene dall'Eterno. Per cui preghiamo affinché il Signore ci dia la consapevolezza del nostro ruolo, ci dia la forza di poter essere luce e sale in modo costante, perché solo mediante la sua giustizia, mediante il suo amore, possiamo noi vivere appieno queste caratteristiche in questo mondo. Preghiamo insieme. Signore, ti voglio ringraziare per la tua parola, grazie Signore per quello che tu avevi detto allora, Signore, che vale per noi oggi. Grazie Signore perché tu ci vuoi rendere luce e sale di questo mondo, Signore. Grazie intanto perché tu ci hai portato dalle tenebre alla luce, ci hai dato una speranza in un mondo che è senza speranza, Signore. Fa che prendiamo sempre coscienza dello stato in cui viviamo, Signore, e della responsabilità che abbiamo verso chi ci circonda. Tutto questo lo chiedo nel tuo nome. Che benedetto in eterno. Amen.